Caro Max, che bello è quando il palazzetto è pieno e il basket ti riempie il cuore, è una libidine, è una rivoluzione, una liberazione finalmente, parafrasando Jovanotti, una canzone che diceva quando lo stadio è pieno, finalmente arriviamo in quel momento dell'anno in cui i palazzetti sono pieni, no?
Esatto, bravo. Ma è bello inizio.
Mi sento carico.
Hai pensato, che bravo.
Formula vincente non si cambia, per cui diamo il benvenuto. Ogni volta facciamo lo solito teatrino, il bentornato.
Esatto.
Al nostro ospite, giornalista, allenatore, ex giocatore, Giovanni Pellecchia. Ciao Pelle, grazie.
Ciao, grazie a voi ancora dell'invito. Buongiorno e buona stagione a tutti.
Devo dire che sono quelle ricorrenze che ormai senza la cadenza precisa del Natale, che è il 25 dicembre, ma ormai sta diventando un'abitudine consolidata quella di avere Pelle al nostro microfono e non potevamo non partire, no Max, con Pelle?
Beh, chiaro, cioè, ormai è il nostro specialista sui campionati, quindi... No, pensa che aveva già l'appuntamento scritto sull'agenda prima ancora che io lo chiamassi. Micidiale sto ragazzo.
Avevo l'appuntamento scritto sull'agenda, ma devo ammettere che ieri me ne ero dimenticato e l'ho controllato per fortuna alle 8 di mattina. Ho detto: ah, ma come, io questa settimana devo andare.
Ok, e salutiamo e anche ringraziamo Luca Perin,
certo,
giornalista del Mattino di Padova, che ci ha mandato un contributo
che poi ascolteremo molto, molto volentieri. Circa 5-6 mesi fa, doveva essere più o meno aprile, abbiamo registrato con Pelle uno speciale sulle squadre padovane di DR1 che stavano per cominciare i playoff. Ovviamente in quel momento l'augurio era che una ce la potesse fare a conquistare la promozione. Così è stato, perché il mestrino di coach Andrea Liberalotto ha battuto in semifinale nel derby il BAM e poi in finale l'Albignasego.
Semifinali tutte padovane.
Tutte padovane con quattro squadre. E quindi non abbiamo portato bene, sono stati bravi loro. Però è per dire che c'era qui Pelle, ne parlavamo. Poi avevamo avuto occasione di fare quella maratona registrando anche l'episodio proprio con Giovanni. E ci ritroviamo con quindi un numero di squadre di Serie C che è notevolmente aumentato, perché dalla singola Roncaglia che teneva alta la bandiera padovana in Serie C, unica nelle ultime stagioni, ci ritroviamo con quattro
squadre
padovane. Quindi ogni volta che ci ritroviamo a fine settembre, inizio ottobre, lo scenario delle squadre padovane cambia comunque, no?
Certo, facevo il calcolo l'altro giorno, mi pare che siano 16 in totale le squadre, le formazioni padovane, diciamo dalla A1 femminile alla C femminile, includendo i campionati senior. Però appunto ridistribuite, perché negli ultimi tre anni, se non vado errato, era solo la Roncaglia in Serie C, e quest'anno ce ne ritroviamo quattro, e tra l'altro ognuna per proprio conto, intrigante da un certo punto di vista, insomma.
Assolutamente.
Sì, ma quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Uno più avanti uno speciale sulla C e uno sulla DR1?
Sarebbe bello augurarsi in primavera di dover fare uno speciale sulle squadre padovane in C con ambizioni di salire in B interregionale, anche perché al netto delle formule che come sempre sappiamo sono complicate, è rimasta una formazione padovana in B interregionale, formazione dalla quale tra poco partiremo, no, per la presentazione,
esatto,
che è la Virtus Padova. E quindi Max, io direi che possiamo partire. Io ovviamente mi scuso con le ascoltatrici e con gli ascoltatori per il tono della voce, ma il raffreddore mi ha già colpito.
Guarda, mi hanno già telefonato dicendomi che hai una voce bassa, roca e sensuale.
Ma questo non è così, però grazie per l'ottimismo. Allora partiamo dalla squadra appunto maschile, che padovana, che disputa il campionato di più alto livello, che è il quarto livello nazionale, perché c'è la LBA, che è la Lega Basket Serie A, poi c'è appunto sotto la Lega Nazionale Pallacanestro ci sono la Serie A2 e la B Nazionale, e poi appunto la B Interregionale. Seconda stagione consecutiva in B Interregionale per la compagine nero-verde, che reduce, diciamo così, da una salvezza tranquilla che è stata conquistata con una buona prima fase nello scorso campionato, nel quale si tagliava il girone da 12 squadre in due fette da 6 squadre, quindi Virtus con merito ha conquistato la fascia più alta, e però con una seconda fase che è stata meno fortunata e felice proprio a causa degli infortuni, in modo particolare di Casella e di Lusvarghi, due membri del quintetto, due giocatori importanti, e quindi diciamo che si sono dovuti accontentare di una salvezza senza poter essere una squadra che magari ambisse a un posto playoff. punto fermo del progetto sportivo del direttore generale Nicola Bernardi è coach Riccardo De Nicolao, che ha iniziato la sua quinta stagione consecutiva da capo allenatore della Virtus Padova, oltre a quelle che aveva già fatto come assistente degli allenatori Rubini e Friso negli anni precedenti. Confermato il capitano Corrado Bianconi, il 23enne Leonardo Biancotto e i giovani dell'Under 19 Eccellenza Tommaso Pilone, Federico Fasolo, Pietro Bedin, Gersi Zeffi e Nicola Giovacchini. Volti nuovi invece sono un trio di giocatori in arrivo dalla Serie B interregionale di San Bonifacio, il play Massimiliano Moretti, l'ala Samuel Trentini e il lungo, anche se non è un 5 come si direbbe, un centro, Pier Giacomo Rigon, completano il pacchetto di nuovi arrivi Tommaso Bellarosa dalla Fulgo Romegna e Nicolò Scancelli dalla Serie C di Roncaglia. Rispetto alla squadra dello scorso anno sono andati via il play norvegese Greve, il centro Lusvarghi, l'ala Borsetto, che giocherà in vinta regionale a Carré, neopromossa.
E ritrova Schiavon, Crosato, Buia, tra Padovani, volti noti.
Certo, assolutamente. E anche un suo compagno di squadra nel
Bombardieri.
UBP Bombardieri, che giocava a Schio l'anno scorso. E gli esterni Camara e Marchette, salito al piano superiore a Vicenza con la B nazionale. Pelle, che considerazioni possiamo fare sulla formazione della Virtus?
Allora, io ho avuto la fortuna di fare due chiacchiere con Nicola Bernardi, appunto il direttore generale, e premetto, non bisogna più parlare di Virtus perché loro ci tengono, è stato ufficializzato il nuovo title sponsor e quindi loro tengono che si chiami Banca Anni a Padova,
ok,
e diciamo i nero verdi così non sbagliamo. Sì. E Nicola era stato buon profeta, nel senso che mi aveva anticipato come nelle strategie di mercato loro avrebbero, anche forse facendo un piccolo passo indietro, guardato soprattutto al locale. Sì. E quindi, perché la formula dell'anno scorso, di derivazione dall'anno prima che avevano fatto la binazionale, cioè di un impianto diciamo professionistico, probabilmente non aveva pagato, insomma. Quindi alla fine, come dicevi giustamente te, ci sono tre giocatori di provenienza da San Bonifacio, squadra nel frattempo disciolta, che sì, non parteciperà al campionato, anche se aveva fatto molto bene l'anno scorso. Sì. E poi alcuni, penso a Scancelli soprattutto, che forse è stato il miglior giocatore della Serie C l'anno scorso nelle file di Roncaglia. Unitamente a questo, forse quello che ha fatto il miglior pre-stagione in casa nero-verde, cioè questo Tommaso Bellarosa, guardia alla piccola di formazione bergamasca, che l'anno scorso appunto giocava in binazionale a Omegna. Insomma, questa, credo che abbia viaggiato nel pre-stagione, per quanto le partite di pre-stagione possano valere, ampiamente in doppia cifra e con 3-4 triple di media segnate a partita.
Eh sì, e oltre appunto al ventenne Bellarosa, nelle varie gare di prestagione sicuramente un punto fermo è stato anche Corrado Bianconi, che ormai è da qualche anno a rubare.
Se non vado errato, 5 stagioni Riccardo De Nicolao in panchina e quinta stagione, seppur con un intervallo anche nell'UBP, per Corrado, e le ultime due, questa seconda, da capitano.
Tra l'altro, invece, parlando di cabina di regia, oltre al nuovo innesto Massimiliano Moretti, classe 1996, di origine diciamo friulana, lo ricordo a Codroipo, poi è arrivato forse per motivi anche di vita, di studio, a Padova, e Federico Fasolo, forse uno dei più giovani ad avere minuti nella categoria di Binter regionale, dopo lo scopriremo guardando le gare che devono ancora, certo, cominciare. Noi registriamo appunto mercoledì 1 ottobre, quindi la Serie B interregionale non è ancora partita.
O meglio, è partito il campionato, esatto, ma Virtus ha usufruito o ha dovuto, esatto, osservare il turno di riposo subito la prima giornata.
Perché il girone è dispari.
Sì, esatto, a 15.
E quindi diciamo non c'è ancora stato l'esordio della compagine nero-verde.
Sì, allora, parlando di Fasolo, devo dire la verità, è una bella sorpresa, ma che ormai si sta in realtà confermando e consolidando. L'anno scorso di fatto era ancora under 17, sì, e comunque aveva già ampio minutaggio nelle rotazioni, insomma, e anche forse in certi momenti portava il giusto equilibrio, laddove, senza voler accusare o dare colpe particolari, però magari il play norvegese Greve era più brillante ma meno preciso nella gestione della squadra. Federico Fasolo ha fatto un pre-stagione anche lui molto molto buono, fatto salvo forse la primissima amichevole, che però era uno scrimmage, sì, proprio iniziale con Roncaglia, e quindi sì, io penso che possa ritagliarsi molto minutaggio, anche perché credo che poi in certi momenti forse anche lo stesso Moretti possa affiancarlo da guardia, la classica combo 2-1 a fianco al playmaker tradizionale.
C'è chiaramente curiosità di vedere anche un assetto un po' nuovo, perché perdendo un perno come Lusvarghi, che interpretava il ruolo di centro in modo moderno, però non di quelli super dinamici che possono anche attaccare dai tre punti, in questo momento i lunghi di ruolo del roster di Roncaglia sono Bianconi,
Virtus,
Scancelli era il lapsus freudiano dell'aggancio sui lunghi di Virtus, certo, sono appunto Scancelli, che è un giocatore frontale, che ha tiro, ha capacità di uno contro uno. Lo stesso Corrado Bianconi è un giocatore frontale pericolosissimo dall'arco dei tre punti, e anche Rigon, che arriva appunto da San Bonifacio. Pier Giacomo non è il classico lungo d'area, quindi sicuramente una squadra più dinamica, più atletica, e che potrà aprire il campo grazie alla versatilità dei suoi lunghi.
Sì, sì, appunto nell'allestimento della rosa questo era uno dei punti, cioè non avere il centro, diciamo, stanziale, il centro di riferimento, ma comunque nell'area arrivarci, Corrado stesso, Bianconi può arrivarci, certo. Ma Scancelli e Rigoni invece sono due giocatori prettamente più perimetrali, penso a un pick and pop, penso insomma comunque a gioco frontale, appunto come dicevi giustamente, e in questo pacchetto di lunghi comunque anche lo stesso altro giovane di formazione, diciamo BAM, ma poi maturato pienamente in Virtus, Pilone, probabilmente riuscirà a ritagliarsi il suo spazio.
Certo, e un'altra cosa da sottolineare è la taglia fisica invece di quelli che sono gli esterni di Virtus, perché Biancotto, che è veramente un toro atletico, 1,93-1,94, ma lo stesso Trentini, che arriva da San Bonifacio, un altro giocatore di fisico, Bella Rosa è una guardia comunque sopra l'1,90, e Moretti, quando utilizzato da playmaker, alza notevolmente i centimetri, perché è un playmaker di quasi 1,90, quindi volendo potremmo dire lunghi meno grossi e statici, però esterni molto fisici, quindi eventuali anche post up degli esterni per andare vicino a canestro e poter cambiare sui blocchi, certo. Un'intensità difensiva importante.
Sì, sì, e da questo punto di vista fa fede una chiacchierata che invece ho fatto con Riccardo De Nicolao, sì. Che appunto dopo una settimana di lavoro, insomma, mi diceva appunto come nelle caratteristiche della squadra spesso vedremo andare appunto gli esterni a giocare anche in post basso,
certo.
Anche perché poi, non so, chi ha avuto la fortuna di vedere la Virtus in binazionale, la combinazione tra Bianconi sulla diagonale, diciamo, e Ferrari in post basso era stata micidiale. Pensare che ci possa andare appunto Biancotto, che appunto come dicevi te è un muscolare, o lo stesso Trentini, cioè apre sugli spazi, degli spazi sul perimetro certamente invidiabili. Nell'allestimento della squadra va detto, come ha ribadito anche il direttore sportivo Roberto Paperini in sede di presentazione, quest'anno la Virtus si è basata soprattutto sulla diciamo così, lunghezza della rosa, perché come purtroppo hanno fatto le spese ai loro danni l'anno scorso, il venir meno di due giocatori chiave del quintetto come Casella e Lusvarghi li ha un po' impoveriti in tutta la seconda fase, in cui sono riusciti a vincere solo l'ultima partita.
E lo staff, appunto, Max, staff della Virtus, abbiamo appena citato,
è fortemente confermato, perché Riccardo De Nicolao coach,
sì.
Mario Visentin assistente. Abbiamo solo due variazioni nel preparatore fisico, che Matteo Lazzari ha sostituito Matteo Strullato, e il nuovo dirigente accompagnant manager, che è Mauro Varotto, che
ex giocatore
Virtus, me lo ricordo,
bandiera anche lui, diciamo negli anni forse un po' meno, non meno brillanti, perché comunque era una squadra che raggiungeva sempre o quasi sempre i playoff, però diciamo negli anni di C1, sì, soprattutto
con Benetton, quelli di transizione dopo la rinascita e la ripartenza dopo gli anni della 2 dei primi anni 90, fino poi ad arrivare con Massimo Friso nel 2016 alla promozione, sì, in Serie B. Beh, citiamo anche giustamente gli altri membri che sono Andrea Giacomelli, che è il fisioterapista e osteopata, il medico Flavio Mucci e il confermatissimo e tramontabile fisioterapista Antonio Marzali e il dirigente accompagnatore Carlo Vedin, l'ha detto agli arbitri Salvatore Passaro e appunto l'hai citato tu giustamente il direttore sportivo Paperini. Ecco, quindi sicuramente un in bocca al lupo alla Banca Anni a Padova. Virtus wow. Basket per la Serie B interregionale. Facciamo solo una, così per informazione, un rapido passaggio sulla formula. 90 squadre divise in tre conference, nord, centro, sud, di queste quindi 30 squadre vengono divise in due gruppi che chiamano division, bisogna sempre attingere all'inglese quando non si sa cosa scrivere, e da 15 squadre ciascuna, ed è il motivo per il quale Virtus, giustamente voi avete sottolineato il riposo nella prima giornata. Ogni squadra disputerà andata e ritorno, quindi di 28 gare, anche se le giornate saranno 30, le squadre classificate al nono decimo posto di ogni division saranno direttamente ammesse al campionato di Serie B interregionale, quindi la classica spiaggia, quindi non si rischia e non si va ai playoff. L'ultima squadra classificata, ovvero la quindicesima, retrocederà nel campionato di Serie C del 2026-2027, quindi per un totale di 6 squadre, e poi verranno fatti per ogni conference 2 tabelloni, quindi la prima del girone A incrocerà l'ottava del girone B e da lì si creeranno dei tabelloni fino appunto dagli ottavi ai quarti, semifinali, finali, per arrivare poi alla fase finale, che come sempre poi si complica nel momento in cui, però la scopriremo, diciamo, strada facendo, ci sarà tempo di scoprirla. Diciamo che non ci sono più, quindi, quelle due fettine, quantomeno. Ecco, quindi si potrà gestirsi le 28 giornate fino in fondo per conquistarsi un posto al sole. Certo. Non so se queste siano le ambizioni di Virtus di tentare...
Ma io credo di sì, entrare nei playoff sicuramente. Poi sarà un po' la stagione, è una squadra destinata secondo me a crescere molto nell'arco della stagione, proprio anche come amalgama ovviamente, perché quest'anno ha cambiato comunque parecchio, dicevi sostanzialmente solo due giocatori senior rimasti, tre se vogliamo aggiungere Fasolo che era già in rosa l'anno scorso, e anche però con giocatori con margini di miglioramento, lo stesso Scancelli che appunto diciamo è stato forse il miglior giocatore della Serie C l'anno scorso, è alla sua prima esperienza nella categoria
e dovrà trovare appunto anche lui le misure con un campionato, diverso. Scendiamo di un gradino, Max.
Scendiamo di
passiamo
un gradino.
Alla Serie C unica, il girone Veneto, assolutamente, tra l'altro con qualche veneta che è passata in Friuli, invece proprio perché nel girone friulano c'era carenza di iscritte. Due anni fa, se non ricordo male, fu il Basket Veneto Orientale Caorle la prima a spostarsi di là, e quest'anno forse proprio Ormelle, la squadra vado a memoria, non vorrei essere impreciso.
Allora, l'anno scorso erano Caorle e Sandonà,
e anche Sandonà.
A quest'anno si è aggiunta anche Ormelle,
esatto.
E diciamo, anticipando un po' i discorsi, che questa cosa qui potrebbe essere di buon auspicio per Roncaglia, visto che negli ultimi due anni in semifinale in gara 3 è uscita prima con Caorle e poi con Ormelle,
esatto.
Quindi li hanno spostati di là apposta,
certamente erano loro che hanno chiesto questo.
Chiederemo a Valerio Salvato conferma se c'è stata pressione per spostare. No, detto di tutto, c'erano poche squadre friulane iscritte, quindi giustamente per motivi geografici Sandonà, Caorle e Ormelle sono di là. Ben 4 formazioni su 16 sono della nostra provincia, appunto. Partiamo dal Roncaglia, in quanto formazione, Max, che ha avuto una
stabilmente,
buona...
Stabilmente presente nella categoria.
Sì.
E a seguire poi parleremo del Mestrino,
sì,
che è la neopromossa.
Vincendo
il campionato di R1. UBP Padova Guerriero,
sì,
che è il retrocesso della B interregionale. E l'Albignasego Basket, che... è uscito appunto sconfitto dalla finale con Mestrino, è stata ripescata e andando ad aggiungere un'altra squadra a una C che parla fortemente padovano.
Appunto, il Basket Roncaglia, reduce da due stagioni molto buone, l'ultima sappiamo appunto primo posto in regular season, uscite appunto in semifinale contro Ormelle 2-1, confermato coach Nicola Zagolin, che sarà la sua terza stagione consecutiva da capo allenatore sulla panchina del Basket Roncaglia, che come abbiamo potuto vedere anche in diretta tu ed io sabato,
sì,
scorso, continuano a giocare nel Palasport dedicato a Massimo Mazzetto di Noventa Padovana. E sono arrivati Elardo, Pauro, Tofanin e Zambonin, sono usciti Mazzonetto, Scancelli e Perez. Scancelli abbiamo detto che è salito al piano superiore in B regionale con la Virtus, Mazzonetto per motivi di studio, Perez che è andato al Jolly, quindi sarà avversario di Roncaglia in Serie C, e Elardo e Pauro sono due ragazzi del 2004 in arrivo dalla B regionale dell'UBP Petrarca, e Tofanin è un ragazzo del 2002 di origine leoncino nelle giovanili che ha sempre gravitato in quella zona, e Zambonino, un ragazzo del 1999 che nell'ultima stagione era in Serie C forse a Mirano
ed esatto. È però un ragazzo che parte dal settore giovanile di Roncaglia,
esatto, quindi un po' un ritorno. Cosa possiamo dire di questo basket Roncaglia? Squadra che Radio Serva accredita comunque di competenze per poter fare un altro campionato, un'altra corsa importante.
Sicuramente è tra nel novero, diciamo, delle favorite del girone Veneto, anche se va tenuto conto che appunto ha cambiato molto, non tanto nel numero di giocatori, ma proprio nella struttura. Cioè, un giocatore come Mazzonetto l'anno scorso incideva molto nei piani d'attacco. È vero anche che dicono, o almeno voci ben informate mi informano, che probabilmente dall'Erasmus verso gennaio-febbraio potrebbe anche rientrare. Vedere ovviamente poi se è questa la volontà, ma insomma, perché perdendo lui hanno perso, e anche Scancelli stesso, hanno perso molto di quello che era la loro atipicità. Loro finivano l'anno scorso con 23-26 tiri da tre punti, cioè un bilanciamento, diciamo, di un 50% o poco meno tra due punti e tre. Quest'anno, se non vado errato, la prima partita che hanno vinto con Albignasico, subito un derby, hanno realizzato 8 o 10 triple, insomma, è un po' diciamo sotto media. E gli stessi giocatori, che bravissimi, buoni, ma arrivati da UBP, cioè Pauro e Lardo, non hanno nel tiro da tre punti le loro caratteristiche principali. Sono due che magari, soprattutto Pauro, può andare a giocare anche spalle a canestro, però è così. E da seguire molto, in maniera molto interessante, invece, questo Tofanin, che ha avuto anche lui un'esperienza a San Donà e appunto è di formazione leoncino, perché questo sì è un giocatore che ha punti nelle mani, e vicino a Di Salvia, il playmaker che magari alle volte per cifre non passa così, non appare così tanto, e che in realtà è assieme ai due veterani Salvato e Lazzaro forse la vera chiave della squadra.
Assolutamente, abbiamo visto appunto a 90 Max il derby contro Albignasego.
Roncaglia e Sornione, i primi
un grande entusiasmo di Albignasego il primo quarto, con 6 triple e 28 punti realizzate, poi appunto soprattutto giocatori come Salvato prima, con giocate anche di quantità, quindi recuperi, tuffi sul parquet, e poi di qualità, un paio di triple decisive, lo stesso Marco Lazzaro che sotto canestro si è fatto
sentire. Un paio di giochi a due tra l'altro e Salvato, che è veramente belli anche da vedere.
E quindi una squadra
scusatemi se irrompo, ma anche lui troppo spesso sottovalutato, è invece un super, se non altro perché è anche il mio preparatore atletico, certo, quest'anno, Matteo Mason, che comunque, al di là degli scherzi, cioè, penso che stabilmente viaggi in doppia doppia o ci va vicino tra punti e rimbalzi.
Sì, infatti è partito anche in quintetto. Coach Zagolin, almeno nella prima giornata, ha alternato, diciamo, nel ruolo di 5 Mason e Zambonin. Ha voluto tenere sempre quindi un quintetto abbastanza fisico, alternando Pauro e Lazzaro nel ruolo del 4. Si sono alternati abbastanza in cabina di regia Tofanin e Di Salvia, che come dicevi tu potrebbero anche giocare insieme, perché Di Salvia comunque è un giocatore molto fisico che difende in modo molto forte. Ha avuto anche un ottimo momento con due penetrazioni al ferro in un momento importante. Poi sugli esterni ci sono comunque questi ragazzi giovani, non dobbiamo dimenticare, perché è partito in quintetto e perché il coach Zagolin sta cercando di dare sempre più spazio al 2004 di casa, Schiavolin Alberto, che ha messo a un certo punto una tripla anche in un momento importante. Quindi ci sono questi ragazzi giovani del 2004 che sono Elardo, Destro, Schiavolin, 21enni, con delle qualità che non avranno ad oggi forse le stesse garanzie di Mazzonetto, che era ormai un consolidato leader anche realizzativo della squadra, però hanno forse margine di crescita durante il percorso.
Sì, sì, è una squadra che sicuramente appunto ha cambiato modo di, anche di giocare, di stare in campo, e che quindi è destinata solo a crescere nell'arco della stagione. Insomma, come dicevate voi, Albignasego li ha un po' sorpresi all'inizio, e come testimonia anche il fatto che forse loro stessi dovessero un po' amalgamarsi, insomma, oppure capire effettivamente l'interpretazione della partita, anche se poi so che è stata partita vera fino al 38esimo, insomma, quindi
agonisticamente c'è. Molto valida, il Palasport pieno, quindi c'era evidentemente a Padova voglia di pallacanestro già a fine settembre, di una partita con molti volti noti in campo e molti volti noti sugli spalti,
molto fisica,
sì.
Grandi sportellate in area.
Ho avuto modo di parlare ieri sera con Pippo Sabadin, che diceva se però tu accetti questo metodo all'inizio poi non lo cambi verso la fine. Lui imputava il fatto che gli avessero un po' alternato una staffetta in marcatura bella pesante, insomma, dal primo all'ultimo.
Sì, d'altra parte è insieme a Pietro Cecchinato, ma adesso arriveremo ad Albignasego, insomma, quel giocatore che nel bene e nel male è oggetto di un trattamento speciale da parte delle difese avversarie, perché è riconosciuto il suo talento, insomma. Per completezza diciamo che oltre a coach Nicola Zagulin, l'assistant coach è Riccardo Guarini. E il preparatore fisico invece è confermatissimo, era seduto di fianco a noi sugli spalti, così lo salutiamo, Marco Dainese. C'è la nuova mascotte del basket Roccaglia, è stato deciso il nome proprio quella sera alla prima giornata casalinga, quindi il canguro, questo si sa, è legato anche al mini basket e al settore giovanile, che a questo punto Max dovrebbe essere canguro con una serie di...
Sì, non ho ancora scoperto chi c'era dentro, ma
lo scopriremo. Ok, quindi un in bocca al lupo ovviamente al basket Roccaglia per un campionato, se possibile, di vertice in Serie C. Passiamo alla neopromossa. Che ha fatto una bella cavalcata primaverile.
Sì, è stata, visto che sono anche in parte in causa, certo. È stata veramente una bella cavalcata, è stata una promozione forse anche in attesa, tutto sommato, perché non era quello l'obiettivo iniziale, ma poi una volta in ballo si è ballato, tra l'altro in un girone praticamente padovano, quindi è stato anche proprio bello quella parte finale, palazzetti pieni sia quando giocava in casa uno, quando giocava l'altro, quindi è stato... E staff tecnico che non è cambiato, proprio sì. Integralmente confermato.
In tutte le caselle, dall'head coach Andrea Liberalotto all'assistant coach Diego Scarciglia, alla preparatrice fisica Chiara Francesca Doda e ovviamente poi molto più di un medico, direi.
Il presidente.
Il presidente Cosimo Perrone, il team manager Massimo Molendi, e il dirigente accompagnatore Mauro Fortin e la detta agli arbitri Fabiano De Boni, giusto?
Sì, esatto. Per quanto riguarda i giocatori, in uscita Marchesini, che è un Erasmus, Montin a Carugate, Rigoni che è andato alla Pro Pace in DR2. Nuovi volti, Bettio.
Sì.
Dal Under 19 eccellenza della Virtus, Meridio, spero di aver detto bene, sì. Da Creazzo, Pietro Trentin,
che è un ragazzo comunque che è cresciuto nel settore giovanile della Virtus, sì. Del 2006, sì, se ricordo,
diciamo,
bene.
Via Vicenza, e Girotto dal XXL Pescantina.
Sì, diciamo che la scelta di coach Liberalotto, che ha dichiarato insomma più o meno durante tutta l'estate, è stata confermare quel nucleo di ragazzi che si sono conquistati sul campo meritatamente la categoria e far leva anche su questo fattore emotivo di compattezza del gruppo, di entusiasmo. La prima giornata c'è stata una sconfitta comunque per pochi punti.
Sì, contro Riese in casa.
E quindi un campionato da battaglia,
certo, come è lo spirito della squadra, come è stato lo spirito vincente l'anno scorso, perché obiettivamente pensare Mestrino come accreditata favorita nel girone sud della DR1 difficilmente, insomma, alla vigilia uno avrebbe potuto pronosticarlo. Nell'arco della stagione hanno usato questo modo di giocare, un modo di giocare che ha pagato anche poi nella finale. Perché effettivamente pensiamo che Albignasego non aveva mai perso in casa e ha perso gara 3 in casa della finalissima. Non me ne vogliano gli amici di Mestrino, ho avuto modo di parlarne con il direttore sportivo factotum, presidente, certo. Emblema della società Cosimo Perrone quest'estate. La perdita del playmaker Marchesini però rischia di essere un po' penalizzante, perché appunto io ho avuto modo di vedere la finale. era tanto dello spirito e del tipo di gioco della squadra, quindi devono un po' ritararsi. Sono contento che pur nella sconfitta di domenica il miglior marcatore della squadra sia stato Mamondi, perché è un giocatore che ho avuto e che secondo me anche in Serie C può essere un valore aggiunto per la squadra. Insomma, un giocatore di esperienza argentino, ma che in Argentina aveva giocato anche in Serie B.
Sì. Beh, è la classica squadra, Max, che da neopromossa, confermando praticamente l'organico, ragiona di partita in partita, chiaramente, ma sapendo che è una maratona di 30 giornate, voglio dire, la Serie A di basket italiana maschile, quindi la LBA, sono 30 giornate, sono 16 squadre, la Serie C diventa veramente un campionato con anche dei turni infrasettimanali, tenendo conto che grazie anche al telefono che interviene, tenendo conto soprattutto, dicevo, che sono dopo lavoristi o studenti universitari in questo caso, quindi non professionisti a dover fare le 30 giornate, quindi la capacità anche che ha dimostrato negli ultimi anni Andrea Liberalotto di tenere coinvolti tutti i membri del roster, ruotare in modo molto ampio per attingere anche a chi può avere la giornata positiva, che può così sopperire magari alla giornata negativa di un altro.
Sì. E da quel punto di vista il campionato lungo ti permette anche, diciamo, di andare un po' più tranquillo, non hai l'obbligo di arrivare entro per poi fare
entro febbraio nelle prime
sei,
cioè.
E quindi diciamo che il ragionamento di mantenere il più possibile il roster, confermare il roster dello scorso anno e fare degli inserimenti ad hoc sia stato un ragionamento sensato. Sono d'accordo che Marchesini era una pietra miliare, era importante, quindi.
Però io sono convinto anche che a parte appunto alcuni giocatori di riferimento tipo John De Mesa, che è un altro ragazzo che ha avuto certo il piacere di allenare quando era proprio bimbo, Chris Mamondi lo stesso, è un gruppo mediamente ancora abbastanza giovane, quindi sì. Il fatto che si giochi infrasettimanale, il fatto che faccia dell'energia e dell'entusiasmo appunto i suoi punti cardine, io sono convinto che sia una squadra che anche in categoria superiore scalpi eccellenti li possa portare a casa. Sì. Se questo poi gli permetterà di raggiungere una salvezza tranquilla, un centro classifica o addirittura ambire a qualcosa di più, poi sarà un po'... cioè l'arco della stagione
poi in un campionato che ancora di più oltre alla DR1 ha delle sue dinamiche strategiche dove si può incidere, un coach come Andrea Liberalotto incominciando a vedere le gare degli avversari e farsi un'idea del tipo di campionato, sicuramente più passerà il tempo, più con delle strategie mirate per cercare di mettere il bastone fra le ruote, potrà avere anche una soddisfazione ulteriore, perché insomma le competenze di uno che ha allenato in Serie A1 femminile per una vita forse riescono a emergere di più, dove un livello è anche più alto da questo punto di vista. La Serie D è ancora un campionato, la DR1, dove le qualità di grinta, di energia possono supplire ad alcune carenze magari sulle letture. In Serie C, quando si può poi giocare su campi difficili, insomma, bisogna avere anche in modo molto chiaro, no?
Come no, ma sicuramente la Serie C è un campionato più strutturato, dove il valore dell'allenatore, il playing game, diciamo, del coach, può avere un'incidenza particolare, anche se tra i fattori della promozione dalla DR1, sì, il fattore coach per Mestrino è stato fondamentale.
Esatto, allora quindi facciamo un augurio a Mestrino per un campionato sereno, ovviamente sperando nella salvezza il prima possibile, e un in bocca al lupo appunto ai ragazzi di coach Andrea Liberalotto. E passiamo, Max, a una squadra che è in Serie C non per una promozione, in questo caso come Mestrino, ma per una retrocessione.
E parliamo dell'UBP Guerriero Padova. La società guidata dal presidente Vendraminelli, la scorsa stagione appunto ha disputato il campionato di B interregionale ed è reduce da una, posso definirla sciagurata, perché gara 3 con lo Yadrant di playout è stata veramente una gara sciagurata, e un playout che appunto ha comportato la retrocessione in Serie C. I cambiamenti sono stati tantissimi, la chiusura della collaborazione col Petrarca, io comincerei da quello perché mi sembra importante, e il ritorno appunto alla denominazione Unione Basket Padova, e il cambiamento dei colori perché sono tornati al bianco-rosso, la Prodo a Mortise, una nuova guida tecnica
affidata... O il ritorno a Mortise, se vogliamo essere precisi.
Sì, Una nuova guida tecnica.
O vecchia guida tecnica, se vogliamo.
Diciamo che è una guida affidata a un'intera famiglia, perché visto che l'head coach è Christian Augusti e l'assistente è Beppe, Beppe, il figlio, quindi Giuseppe Augusti. E una rivoluzione. Sì, una rivoluzione.
Gioco forza quando c'è un cambio di categoria.
Perché
c'è
una rivoluzione. 9 giocatori, ho contato 9 giocatori nuovi.
Sì, allora, la fine della collaborazione con Petrarca Basket, dopo circa 10 anni dalla nascita nell'estate, nella primavera estate del 2015, diciamo del sodalizio tra Propace e Petrarca per creare coi colori biancorossi Unione Basket Padova, altrimenti nota come UBP, il main sponsor rimane sempre Guerriero, Fratelli Guerriero, quindi il ritorno a Mortise, il ritorno ai colori biancorossi dopo 3 anni di bianconero, nei 3 anni in cui sono stati la Serie B di Fabio Volpato, la B interregionale proprio di Cristian Augusti e la B interregionale dell'anno scorso di coach Manuel Cirio, quindi il ritorno al biancorosso con una spruzzata di verde, come abbiamo letto sui social network proprio dell'UBP, per omaggiare in questo caso l'altra società oltre a Petrarca che aveva dato vita all'UBP, proprio la Propace Mortise, la Propace Pallacanestro, che è la squadra dove nel mini basket, settore giovanile, sì, al via Guido Cardan 12, no Max, alla parrocchia patronato esatto, di Cristo Risorto,
è la sua
tana, e quindi c'è questo omaggio anche alla Propace. 9 giocatori nuovi, diceva Max, ma li elenchiamo velocemente perché comunque ci sono dei colpi interessanti che sono stati messi a segno dal direttore sportivo confermato Ferdinando Mozzo. Beh, i due playmaker sono Filippo Giangaspero, che arriva da Leoncino, classe 2006, anche l'altro playmaker molto giovane, Davide Surace, ragazzo che tu ben conosci perché è stato, forse l'hai lanciato giovanissimo in Serie D, di R1.
Sì.
Mancino, anche lui.
Mancino.
Esatto, Davide Surace del 2006, anche lui. E nel ruolo degli esterni, Davide Siviero, che arriva da Solesino con un tentativo di passaggio a Rovigo in estate e poi subito la possibilità che ha data la società di Rovigo di andare a un livello chiaramente superiore al ragazzo per giocare. La conferma, nel senso che ha già fatto parte di questa società per anni, di Filippo Bruzzese del Pozzo, anche se in realtà quando era tornato dall'estero l'anno scorso l'avevamo parlato proprio come una delle chiavi, no, della possibile Albignasego. Cavalcata di Albignasego, esatto. Davide Cesana, che è un centro in arrivo da Jesolo, Davide Girardo, che è un'ala piccola in arrivo da Jesolo, quindi due giocatori che facevano parte che giocavano in vinta regionale l'anno scorso. Tommaso Cavinato, 2005, ala forte in arrivo da Cividale, e il 2006 del prodotto delle giovanili dell'Universo Treviso, Francesco Bertan, anche lui un'ala forte. E Gabriele Bisceglie, che è un esterno di formazione Leoncino, poi Mestre, che è andato un po' in giro per l'Italia, un ragazzo del 2002, confermati diciamo quei due ragazzi che facevano parte della Serie B interregionale dell'UBP Petrarca e della Under 19 Eccellenza di coach Manuel Cilio, Francesco Ciappelli e Emanuele Zampieri. Questo è un po' il quadro di questa squadra che ha vinto all'esordio in casa a Mortise contro Conegliano.
Altra veterana della categoria, Conegliano, partendo molto molto bene, soffrendo poi un po' nel terzo quarto quando ha subito 32 punti l'UBP, però poi alla fine portandola a casa meritatamente e con sugli scudi appunto Bruzzese del Pozzo, che non so se poi l'abbiano, cioè non so se l'abbiamo ufficializzato, ma penso sia il capitano della squadra anche.
Possibile, sì. 22 punti per lui.
22 punti, e Girardo, che è un giocatore che a me piace molto e che è nella categoria comunque in precedenza aveva esperienza anche con Caorle proprio. Sì. Credo che abbia raggiunto due finali consecutive, una con Caorle e una con Jesolo, poi quella con Jesolo vinta. Insomma, c'è stato di che lavorare per Ferdinando Mozzo quest'estate, perché diciamo che al di là della retrocessione di categoria, l'UBP purtroppo ha vissuto 15-20 giorni di grande incertezza. La collaborazione con Petrarca che si è interrotta, capire se chiedere un ripescaggio in Serie B, a cui probabilmente avrebbe avuto tranquillamente
accesso sì,
diritto, insomma, o se addirittura chiudere battenti. E invece poi per fortuna si è scelta la continuità, come dicevate voi, con questo ritorno a Mortise, dove va detto che a Mortise era campo di gioco quando ha vinto due volte il campionato, quindi sì, insomma le promozioni in Serie B erano state ottenute.
E quando la 3P legata, affiliata alla Propace, proprio già del presidente Antonio Vendramini, giocando in bianco e verde con quel gruppo storico di Germani, Vettore, figlio del presidente stesso, Luca Vendramini, Zandonà, piuttosto che gli altri, insomma, fecero un bel percorso. Sappiamo,
due promozioni consecutive.
Due consecutive, la vittoria della Serie D con Sergio Bisello, poi l'anno successivo la Serie C, Silver o C2, vinta con Adriano Primon. La salvezza poi Serie C grazie a Ciucco Benettollo, che rifece un
miracolo da Adriano, ma il derby soprattutto, la prima giornata di campionato in Serie C1 quell'anno fu al San Lazzaro, sì. Il derby Virtus, appunto 3P Propace, chiamiamola, sì. E con tra l'altro l'esordio anche di Leo Busca nelle file della Virtus, quindi insomma una gran festa.
E poi qualche anno dopo con Giuliano Calgaro, che adesso allena la Serie B interregionale di Carrè, e l'anno scorso appunto sono stati promossi dalla Serie C, vinsero di nuovo, prima di dar vita all'UBP, la Serie D di nuovo, quindi insomma un ritorno in un campo caro
che ha portato bene diciamo negli anni, e che soprattutto può comunque, visto insomma le sue dimensioni ristrette anche, che obiettivamente fa presto anche a riempirsi di affetto, di tifo, di calore, può essere un fattore anche importante nell'arco della stagione.
Beh, per completezza dobbiamo dire che oltre ai successi della 3P in maglia bianco-verde che abbiamo appena citato, anche l'UBP stessa in maglia bianco-rossa con Fabio Volpato ha vinto la C-Gold,
memorabile gara 3 di finale
Riese alla semifinale,
credo che fosse il 2 o il 3 giugno, temperatura elevatissima fuori e dentro il palazzetto, ma insomma la portata a casa meritatamente
con la squadra di Andreani, di Benfatto, di Campiello, di Andreaus, di Meneghin,
giocammo lì anche il derby di
con
ritorno
con Cristian Augusti vice allenatore.
Sì.
Giocammo il derby di ritorno Bam UBP giusto prima del Covid.
Sì, l'anno prima, sì. O due anni prima.
Sì, la stagione 19-20 che si è interrotta quando il Bam era appena salito grazie alla vittoria della C-Silver con coach Alberto Anselmi, e l'UBP in quel momento era guidata proprio da Giuliano Calgaro, che poi nell'anno invece che il settore giovanile non ha giocato, hanno fatto quella Serie B non fortunatissima, a porte chiuse,
bellissimo derby comunque, perché c'erano due o tre file di sedie anche dietro i canestri,
sì,
quindi...
era un infrasettimanale tra l'altro, sì. E mi pare che si giocassero terzo e quarto posto, sì, in quel momento della stagione. Beh, quindi sì, insomma, cioè Bam era comunque obiettivamente risalito fino ai piani alti della
categoria, squadra con Benfatto, Sabadin, certo. Giusto perché si ritorna sempre sugli stessi nomi. Beh, su questa squadra, Pelle, se sei d'accordo, possiamo dire che intanto è tutta da scoprire perché sono un gruppo nuovo, però gli elementi sono di qualità, con quel mix di gioventù, atletismo e esperienza. Il coach la categoria la conosce perfettamente, il campo è il classico catino che aiuta. All'inizio è stato promettente perché c'è stata una vittoria, quindi un posto nelle prime otto può sembrare ragionevole, se tutto filerà chiaramente.
Sì, sì, è una squadra che sicuramente, insomma, proprio nell'allestimento così globale, perché di fatto il giocatore rimasto è solo Ciappelli, poi verso fine mercato diciamo si è aggiunto anche Zampieri.
Sì. E Bruzzese come elemento
ritorno,
storico.
Come elemento di continuità negli anni passati, è un po' tutta da scoprire. È vero che appunto il lavoro del DS Ferdinando Mozzo è stato quello di garantire un paio di giocatori per ruolo almeno, e quindi avere sia diciamo l'eventuale quintetto che i cambi. Penso che possa essere un'altra squadra che farà valere appunto le rotazioni allungate, quindi la lunghezza del roster. E
anche una sua versatilità.
Certo. Lo stesso Siliero è da seguire secondo me con interesse, perché è veramente un atleta che ha i piani ovviamente inferiori, però ha sempre dominato. Quindi bisogna vedere se anche in Serie C potrà riproporre questa...
Sì, poi da non dimenticare che comunque il 31enne Davide Cesana, come pivot all'esordio 10 punti, insomma già l'anno scorso a Jesolo in Serie B interregionale ha fatto vedere ottime cose, ma insomma la carriera che fa vedere ottime cose, quindi lo metterei nei punti di forza. Un punto di forza sicuramente è il fisioterapista massaggiatore Carlo Piccolo, presente all'interno di Petrarca Basket, Unione Basket Padova in tutte le sue denominazioni e colorazioni, perché nella stagione 2014-2015, quando il Petrarca fece la Serie C con Claudio Corà, che ricordiamo volentieri, Carlo c'era già. Carlo Piccolo.
E va detto che invece da questo punto di vista l'altra bandiera della squadra, cioè sì, Matteo Coppo, è proprio nel discorso che facevo prima, che nell'incertezza, cioè, così, si era già accordato col Jolly in Serie C e quindi è venuto a mancare, insomma, quindi ben venga che uno come Piccolo, assieme forse a Vendraminelli, sono gli unici effettivamente dal sì, primo momento.
Carlo addirittura l'anno precedente, quando era ancora a Petrarca Basket nel 2014-2015, quindi inossidabile, ma potremmo dire Frankie Vianello, insomma, certo, figure meravigliose che la pallacanestro padovana non è priva.
No, assolutamente.
Quarta squadra
della Serie C, l'Albignasego Basket, squadra che dopo la delusione della finale persa con Mestrino, il ripescaggio dell'estate riporta il sorriso in casa giallonera, cambia la guida tecnica con coach Matteazzi, sì, Francesco, e vice Andrea Pavan, che potrei raccontarvi di quando giocava, ma saltiamo. Il roster direi molto rivoluzionato.
Gioco forza.
Quindi è stata un'estate intensa sicuramente per
il direttore sportivo,
per Massimo Pavan.
Beh, squadra che abbiamo visto esordire con grande entusiasmo ed energia proprio in un campo difficile come quello di Noventa, se non altro perché non è che lo vogliamo ricordare, ma l'anno scorso Roncaglia non ha praticamente mai perso su quel campo fino alla gara 3 della semifinale, e con tanti giocatori noti al basket padovano, a partire proprio dai due punti, diciamo, di forza principali per qualità tecniche, fisiche, di percorso, che sono il 34enne all'anagrafe, ma non di fisico, perché bisogna dire che è veramente in grande forma, Filippo Sabadin, e il 28enne Pietro Elia Cecchinato, che sono, diciamo, i due giocatori più rappresentativi, con un terzo violino nel tiratore Cristian Verzotto. A completare il quintetto ci sono il giovane playmaker ex BAM l'anno scorso in DR1, Francesco Tognon, e un lungo, comunque 26enne, non sicuramente vecchio, Andrea Rossi, detto Bob, in arrivo dalla Serie C di Schio, guidato come sappiamo, magistralmente da coach Marco Venezia, quindi comunque un elemento insomma valido, Rossi. Il secondo quintetto ovviamente è un po' più giovane, un po' più inesperto, con anche molti esordienti. Ci sono il playmaker Giacomo Burei del 2006, che comunque ha fatto una buona impressione nella prima partita. Sugli esterni ruotano Matteo Bano del 2004, Giacomo Basso del 2003, Carlo Pasqualin del 2000, Alessandro Rago del 2004, e poi, diciamo, completano il pacchetto degli interni Enrico Guerra del 2006 e Eugenio Olcese, sempre del 2006. Nel caso di Guerra e Olcese sono ragazzi che fanno anche l'Under 19 eccellenza con la maglia del Petrarca Basket. Cosa possiamo dire di questo Albignasego, Pelle?
Bah, allora, quando in sede di presentazione dicevamo una C variegata come rappresentanza padovana, era proprio questo, nel senso che abbiamo appunto Roncaglia, che era veterana, Mestrino neopromossa, UBP retrocessa e cambiata per certi versi, mentre Albignasego, appunto finale l'anno scorso persa in DR1, parziale incertezza, perché a un certo momento sembrava potesse addirittura subentrare come diritto sportivo all'UBP stessa, e poi ripescaggio chiesto e ottenuto dalla federazione. Secondo me hanno lavorato nel concentrarsi, appunto, come dicevi tu, nel primo quintetto, che obiettivamente al di là del perno Pippo Sabadin ha riportato elementi importanti come Cecchinato, come Verzotto stesso, e poi appunto tanti giovani da cui pescare alle loro spalle, lo stesso Burei, che hanno ufficializzato di fatto la settimana prima dell'inizio del campionato, è un giocatore che comunque l'anno scorso 31 partite a Pordenone, da cambio, da giovane under 19, però le ha giocate, e parliamo di una squadra che ha raggiunto la finale.
Assolutamente, sì, compagno di squadra di Pete Cecchinato, tra l'altro, certo, quindi è già anche una sua intesa. Sì, è un'altra di quelle squadre, come dicevi tu, che la bellezza sarà scoprirla strada facendo. Sicuramente la prima impressione è stata positiva per l'entusiasmo, l'energia e l'aver portato comunque a Roncaglia a doversela sudare fino agli ultimi minuti della partita. È vero che la prima gara è sempre la prima gara, adesso sono chiamati a una partita casalinga
col Jolly.
Col Jolly, quindi
quasi derby, perché appunto è Jolly, cioè, abbiamo detto di Coppa, ma c'è anche Perez Hernandez, certo. Quindi insomma è molto sentita. E poi personalmente invece gioco sempre le mie fiche su un giocatore come Tognon, perché nel discorso che facevamo prima di una DR1 magari più fisica rispetto a una Serie C più strutturata, lui che secondo me forse l'anno scorso in certe partite al calor bianco, all'arma bianca, diciamo, ha un po' pagato, invece in una Serie C più strutturata in cui si riesce a giocare, secondo me è un giocatore di categoria. E spero di non dare uno spoiler, ma ci parlavo appunto l'altro giorno, forse a questi livelli è anche la sua ultima stagione, perché sta facendo la specialistica in medicina, e quindi poi gioco forza, forse si concentrerà insomma sul...
Certo, c'è quell'extra motivazione tra la
io
categoria...
Io credo che se la giochi davvero alla grande, alla proprio grande. Anche per questo motivo.
Esatto, poi lo stesso Burei è un play guardia, guardia play, quindi Francesco Tognon nello specifico è proprio il vero e unico play titolare di ruolo che Albignase ha, e quindi sicuramente non potranno prescindere dalla sua figura. Piace sottolineare che comunque il direttore sportivo Massimo Pavanna abbia voluto andare a confermare una serie di ragazzi che erano stati in Serie D, che avevano perso per pochissimo la finale, la possibilità di salire, lo stesso Matteo Bano del 2004, lo stesso Giacomo Basso che era arrivato in corsa da un'esperienza anche lui di studio all'estero ad Albignasego, lo stesso Mattia Panizza che è un ragazzo che si infortunò e noi ne avevamo parlato, no, in quella presentazione dei playoff, dicendo che stava facendo molto bene questo ragazzo del 2005 che si è rotto il legamento crociato del ginocchio proprio all'inizio dei playoff o l'ultima giornata di stagione regolare, che si è operato e che era in panchina con la squadra a Novente, quindi potrebbe risultare poi un innesto in più di una stagione appunto lunga, dove avere un roster un po' più ampio ti può garantire, essendo tutti ragazzi molto giovani che studiano e lavorano, anche la possibilità di avere un po' più di tranquillità numerica.
Come diciamo anche un po' per l'UBP, è una squadra che secondo me ha nella lunghezza delle rotazioni forse uno dei suoi punti di forza, insomma, diciamo che apparentemente o almeno in partenza sulla carta c'è un primo quintetto e i cambi, però cambi anche perché insomma alcuni di loro giocavano anche l'anno scorso in Serie B, quindi insomma con l'UBP Petrarca Guerriero, cioè destinati davvero a crescere nella stagione e a calarsi nella categoria soprattutto.
Vale quello che vale, perché il nostro non è un podcast di attualità, ma comunque la seconda giornata Mestrino va a Conegliano, UBP va a Bolzano, Albignasego riceve, come hai detto tu Max, Jolly, mentre Roncaglia va a Salzano. Questa la vorrei sottolineare perché è una gara dove comunque ci sono dei ragazzi padovani che giocano nella compagine di Salzano, inaugurano, se non ho ben capito, ufficialmente il nuovo palazzetto di Salzano, che dicono tutti sia una meraviglia, un roster assolutamente competitivo con tutta una serie di giocatori scesi dalla Binte regionale e un allenatore, nostro amico, che non possiamo non citare, una garanzia per la categoria, ha vinto di poco a Milano la prima, però Daniele Rubini ha in mano una bella squadra per potersi divertire, ecco.
Noi lo citiamo e sappiamo già che sotto il tavolo stava facendo tutti gli spergiuri, esatto. Però obiettivamente Salzano, che tra l'altro aprirà proprio anche il turno perché si giocano in casa il sabato alle 18:30, sulla carta è la vera favorita di questo campionato.
Bene, stiamo andando benissimo, ci rimangono appunto la DR1 maschile che lasciamo un attimo da parte per tuffarci nel mondo della pallacanestro femminile, e quindi abbiamo chiesto appunto al giornalista del mattino Luca Perin un suo consueto contributo sulle Lupe Basket, che sono all'ennesimo miracolo sportivo, gestionale, economico di permanenza in Serie A1. Quindi ascoltiamo volentieri il contributo di Luca.
La Lama San Martino si appresta a cominciare la propria 13ª stagione di A1 femminile, reduce dallo straordinario terzo posto della scorsa annata, alle spalle delle due giganti del campionato come Reyer e Schio, che si giocheranno verosimilmente il titolo anche quest'anno. Non sarà facile ripetersi per San Martino, i primi segnali della stagione non sono stati incoraggianti, con due imbarcate prese, la prima nel test match con Schio 95-38 e la seconda pochi giorni fa in Supercoppa Italiana in semifinale con Venezia 83-38. In generale, però, può esserci cauta fiducia nel pubblico di San Martino perché è stato confermato coach Piazza, un tassello molto importante, un tecnico molto preparato che secondo me sarebbe già pronto per guidare anche una big. E che in estate con l'Under 20 ha strappato un bronzo agli europei in Portogallo. Confermata come capitana e playmaker da lì, personaggio pazzesco, andatevela a vedere su Instagram, che è reduce da una stagione molto importante, ha fatto il record di assist, in Serie A. Però ha 38 anni e sarà difficile ripeterla, perlomeno al 100%. E in questo senso ci si aspetta qualcosa di più da Irene Guarise, seconda play, talentuosa ragazza del settore giovanile, gioiellino di casa, anche lei deve fare un salto di qualità. Come guardie ci sono Bea Del Pero, ex giocatrice di Schio e Virtus Bologna, e la giocatrice nazionale svedese Tova Sabel. La slovena Cvijanović è l'affidabile alla piccola, mentre come lunghe ci sono due americane provenienti dalla NCAA, come Jordan Hobbs e Liz Scott. Sono due nuovi arrivi. Le alternative, sotto le plance sono due giovani importanti come Gilli e Mioni. L'esordio in campionato sarà sabato 4 alle ore 14 contro Sassari nell'Opening Day di Brescia e il debutto in casa domenica 12 alle 18 contro Schio.
Allora ringraziamo Luca, al quale facciamo ovviamente un sincero in bocca al lupo per tutto, sotto tutti gli aspetti, ovviamente. Grazie Luca.
Grazie. È stato esaustivo, mi ha tolto quasi qualsiasi parola. No, appunto, tredicesima stagione per le Lupe, Coach Piazza confermato, diciamo a livello di...
Aspetta, vai in ordine. Irene Guarise confermata, è stata ospite al Pick and Pod. Raelynn Dalì confermata, è
Confermato.
stata ospite al Pick and Pod. Beppe Piazza,
Confermato, è stato Pick and Pod.
in realtà siamo noi che siamo bravi a individuare
Quelli
quelli
che
non
confermano.
è il contrario,
È
non ci permetteremo
vero,
mai, però tre grandi ospiti e tre belle figure tutte e tre, devo
è vero. A
dire.
sto
Tu dicevi
punto...
fuori onda ascoltando Luca, Irene Guarise tra l'altro prodotto di Cittadella.
È un prodotto del vivaio di Cittadella, prima ancora che ci fosse una vera e propria collaborazione tra le due società, però insomma fa piacere
Tra l'altro,
ricordarlo.
quando era stata nostra ospite, studentessa di matematica, se non ricordo male, all'Università di Padova, quindi una figura particolare. Devo dire che due playmaker che sono particolari e
Anche bella
interessanti.
brillante anche da lì, obiettivamente.
Assolutamente.
Mamma,
Grande, grande puntata, ancora la ricordo.
grande.
E Beppe Piazza, perdonami, al di là dell'ottimo, straordinario lavoro l'anno scorso con le Lupe, anche con la nazionale
Sì, gli ultimi due
femminile,
anni
gli
con le
ultimi due
Ande.
anni, con Francesca Dotto, che tra poco citeremo, no, nella B
Certo.
femminile del Team Up. Scusa Max se ti ho
No,
interrotto.
tranquillo. Diciamo l'unica novità a livello di staff tecnico è l'arrivo di Francesca Zara
Certo.
come assistente di piazza e quindi a questo punto dobbiamo evitare la pick and pod
Perché
perché
venga
bisogna
confermata. Va
salvarla.
bene, vai.
No, diciamo il roster di fatto è confermato completamente su, cioè tutte le italiane sono state confermate, e le straniere sono tutte nuove, quindi tutta una scommessa, il lavoro di Leo Carraro, ma sappiamo che è preparato, quindi siamo tranquilli, e l'arrivo di appunto Milena Mioni come centro da San Giovanni Valdarno.
Sì, io non userei come cartina di tornasole lo scrimmage con Schio o la Supercoppa,
No.
perché anche l'anno scorso ricordiamoci di un avvio complicato delle Lupe e quindi bisogna dare fiducia pelle al percorso.
Allora, la fiducia prima di tutto va data al lavoro di Leopoldo Carraro in estate, che riesce sempre a far conciliare il bilancio con una squadra allestita,
Con
pronta
sapienza,
a
sì.
con sapienza e pronta a giocarsela. Avevo avuto modo di parlare appunto con Coach Piazza in merito all'Europeo, ma poi inevitabilmente facendo anche due chiacchiere su San Martino, e mi diceva come quest'anno vedeva la squadra avvantaggiata dal fatto di avere 5-6 conferme rispetto ad anni scorsi, magari in cui veniva totalmente rivoluzionata. Purtroppo sono state molto penalizzate a livello di infortuni in questa
Sì,
prestagione, quindi per
certo.
quello anche forse i due risultati di Schio in amichevole e della Supercoppa con Reyer lasciano un po' il tempo che trovano. Secondo me San Martino, come negli ultimi anni, subito dietro le due, tre grandi, può inserirsi
Sì,
tranquillamente.
l'anno scorso partì con uno 0-6 e arrivò praticamente terzo, cioè
Sì,
quindi
dove sinceramente Schio e Reyer, bisogna dire che
sono due al momento sono due corazzate irraggiungibili.
È difficile pronosticare che non si incontreranno in finale scudetto, e che però
ci vorrebbe un evento tipo, non so, una stella cometa, una cosa
un po' quelle differenze proprio di budget e di struttura. San Martino è, diceva giustamente Luca, tredicesima stagione via uno, ogni quindi volta non va dimenticato, ragazzi. Non va dimenticato.
Tredicesima di cui credo 11, una saltata per il Covid, sì, e una sola in cui non ha raggiunto i playoff, cioè tanto di cappello, signori.
Eh sì, quindi in bocca al lupo, vabbè, ogni volta diciamo sì, un gioco di parole, perché in culo alla balena non è così.
No,
carino.
Non è, poi quindi, cioè, è femminile.
In bocca alle lupe, vai, utilizziamola anche quest'anno, ha portato bene l'anno scorso.
Oh, consueto Open Day in apertura, 4-5 ottobre, quindi ci siamo, sì. Palla Leonessa di Brescia, quindi anche un bel impiantino, e Dinamo Sassari, San Martino sarà la gara che interessano le nostre ragazze.
Alle 14, quindi le invitiamo a una ricca colazione.
Esatto. E io sono curioso, perché l'ho seguita nel raduno della nazionale, sono curioso di vedere l'inserimento di Maria Pilattone, giovane. Cioè San Martino continua a sfornare, a inserire ragazze giovani. Io, a me ha ben impressionato. Quindi,
beh, sì, come dicevi giustamente, cioè, anche adesso ne parleremo fra un attimo, anche alla luce della Serie B, che non a caso è affidata a Francesca Zara, San Martino riesce veramente ogni volta a inserire al massimo livello giocatrici o fatte in casa, o cioè cresciute in casa, o comunque prese magari da realtà limitrofe, ma valorizzate a pieno proprio a San Martino, insomma.
Sì, un attento occhio alle giovani che hanno sempre avuto e che continuano ad avere, che secondo me fa del progetto di San Martino una delle sicuramente interessanti, e non a caso secondo me continuano a resistere fortemente in A1, quindi
totalmente in modo disinteressato, ma mi piace così dare all'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori, qualora non avessero avuto modo già di scoprire su Instagram questo profilo, che è female.basketball, scritto basketball senza le vocali, quindi basketball, che sono due ragazzi padovani di 20 anni, tre ragazzi, di sicuramente due padovani, il terzo non avevo ancora avuto modo di conoscerlo, che stanno divulgando in modo simpatico tutte le informazioni su basket femminile italiano, dalla Serie A alla Serie A2, alle femminili e alle nazionali, quindi giovanili, eccetera. E quindi, insomma, se avete tempo di mettere così un like e di poter seguire, parlano appunto adesso dell'opening day, danno anche le informazioni, insomma, per poter andare a Brescia, della Supercoppa, quindi tutto quello che può aiutare
il basket femminile,
divulgare il basket femminile e migliorare il movimento, direi che è interessante. Poi ha fatto da dei ragazzi di ventenni padovani,
le famose start-up, qui sinceramente anche per ragioni anagrafiche ci sentiamo vicini.
Certo. Max, scendendo nella piramide del basket femminile, la 2 non c'è. Sappiamo che è stato un po' un caso, no? Nel senso che noi avevamo con Max registrato proprio uno speciale per celebrare la vittoria del campionato del Team Up Padova e Terme
nella mattina in cui è arrivata la notizia
e l'avevamo anche letto alla termine della nostra registrazione. Ci sembrava,
ascolto io anche quando non sono ospite in prima persona,
ci sembrava comunque corretto celebrare, in quel caso avevamo
Elisa Pilli
e Giulia Biondi. E anche ovviamente abbiamo avuto il piacere di avere il contributo dell'assistant coach Rossano Chinchio e del factotum Massimiliano Melzi, e celebrare una bella cavalcata con l'amarezza ovviamente di non essere stato in grado di organizzare quell'attività, quel supporto economico, insomma tutte quelle cose che ogni volta ci ripetiamo, e quindi si ritorna in B,
si resta in B
con Max. Che squadra?
Ma diciamo non è cambiato molto dallo scorso anno,
quindi forti comunque. Rischia ancora di vincere
forti comunque, qui non lo so, cioè, perché secondo me la perdita di Veronica Antonello, che è passata a Conegliano, quindi è una diretta concorrente, potrebbe pesare. Sono curioso di vedere Giorgia Sentato, che viene dalla 2 di Vicenza, inserita in questo contesto,
sì.
Che insieme a Giulia Tortato, che viene però da Camin, dalla C femminile, diciamo integra le uscite. Quindi il roster è abbastanza, diciamo, in linea con lo scorso anno, mantenuto lo staff tecnico, quindi Francesca Chicadotto, head coach, e Rossano Chinchio, che ormai è diventato un allenatore, non posso più neanche prenderlo in giro come arbitro, non posso più, cioè,
Che è orgoglioso, giustamente, del suo passato di arte.
assolutamente. E quindi, cioè, sono curioso di vedere, perché chiaramente hanno una garanzia in panchina. Perché Chica l'ho anche potuto apprezzare durante il raduno della nazionale, è veramente brava. E sono partite bene come risultato, anche se la partita è stata, mi dicono, complicata. Comunque in casa con Bolzano, vinto di 5. E abbiamo in questo momento anche le Lupe, che hanno vinto a Casarsa, e vinto bene. E quindi abbiamo le due padovane in buona posizione. Le Lupe è un progetto giovane. Quindi essenzialmente sono le giovani che sono in doppio tesseramento con la 1 e ovviamente l'Under 19, quindi è un campionato per loro di sviluppo.
Certo.
E direi che prosegue diciamo, il progetto giovanile di cui parlavamo prima.
Pelle, per non farsi proprio vincere dal buonismo totale, no? Perché sennò dopo un po' di pepe mettiamolo, peperoncino a seconda di quello che piace. Un roster praticamente inalterato di giocatrici e di staff tecnico si ripropone ai blocchi di partenza della stessa gara che ha vinto l'anno prima. Un'atletica leggera succede sempre, cioè quelli sono i 100 metri che devi correre, che poi sia il meeting europeo, mondiale, però è un po' insolito per una squadra di basket. Di solito se c'è una mancata promozione per motivi, diciamo, organizzativi, economici, eccetera, magari cambiano le ambizioni l'anno dopo, modificano il roster. La domanda un po' così era: con che motivazioni quello stesso gruppo e nucleo di giocatrici e di staff tecnico affronteranno questo campionato? Vogliono rivincerlo per la seconda volta consecutiva per poi dire: oh, però siete in grado di farsi fare questo salto di categoria? Oppure, beh, partecipiamo, al limite qualche trasferta scivoleremo e non la prenderemo male? Cioè,
Seconda volta consecutiva, che sarebbe anche la terza negli ultimi 4 anni per
certo,
l'ambiente, diciamo,
sì.
non per il gruppo perché ha
Ricordiamo la promozione del
cambiato.
Thermal, esatto, in adulto.
Certo. Allora, giustamente dicevi tu le motivazioni, avendo modo di sentire Francesca Dotto quest'estate, la cui conferma è particolarmente importante anche perché non era scritta, cioè so che ha avuto discrete sirene anche ai
Sì,
piani superiori,
certo.
quindi insomma il
È
fatto che
vero.
sia rimasta credendo nel progetto è già
Un segno, sì.
una solida fondamenta. E le motivazioni, perché appunto parlando con l'ambiente, obiettivamente, soprattutto a livello delle giocatrici, la mazzata della mancata promozione, o meglio del mancato salire una volta acquisita la promozione, si è sentita. E azzerato questo, cioè ripartendo, io credo che, come diceva giustamente anche Max, la squadra se la possa giocare ampiamente. Anche l'arrivo di Assentato, che ha 6 o 7 stagioni alle spalle di A2, penso che non per caratteristiche, ma possa adeguatamente rimpiazzare la partenza di Veronica Antonello, che è una perdita comunque grave. E bisognerà vedere appunto, uno, le motivazioni che il gruppo riesce a darsi, e anche obiettivamente il contorno,
Sì.
perché ci sono squadre che si sono
Certo.
rinforzate. Marghera stessa, che comunque era già stata la rivale l'anno scorso e che è andata sostanzialmente a 2 minuti a sua volta dalla promozione, perché con Torino, se non vado errato, se l'è giocata fino alla fine, ha preso due, tre giocatrici scese dalla A2. O la stessa Victoria San Bonifacio, che è una neopromossa sulla carta, ha preso però Ramò e Dall'Olio, che sono provenienti dalla disciolta San Giovanni Mantova,
Sì.
San Giacomo Mantova, adesso mi
Sì.
sfugge, che facevano la A2, o Conegliano stessa, che già l'anno scorso terza o quarta forza del girone, con l'innesto anche di Veronica Antonello, obiettivamente può essere cioè, una degna rivale. Però, appunto, sulla carta, diciamo che l'ambiente, la squadra, lo staff è allestita per potersela giocare se saprà darsi le giuste
Certo.
motivazioni e la giusta.
Va bene, dai,
Ma
allora
poi è rimasta anche una figura,
il
secondo me,
cane di
importante, che,
Francesca,
no, a parte il cane di Francesca,
vero? Dai,
ma
una battuta questa.
Elisa Pilli, che
Vabbè,
insomma, cioè, che
assolutamente.
però era fuori la prima, riposo precauzionale,
ma sicuramente può essere e nelle vesti di capitana e nelle vesti di effettivamente giocatrice di riferimento, un fattore molto molto importante.
Vabbè,
lì, non ci resta che dai, scoprire.
No, c'è bisogno di io comincio ad avere una certa età. Fai attenzione.
Ma parlava qui che è era prossimo al matrimonio.
Sì, prossimo al matrimonio. Cioè, mi ha proprio mostrato l'anello di fidanzamento. È stato un momento emozionante.
Dai, comunque, in bocca al lupo, ovviamente, alle giovani
ultima,
Lupe.
Per ultima notizia, prossima partita, derby, Lupe, Terma. Ah, ecco,
domenica alle 7, per chi è dalle parti di San Martino o dell'Alta Padovana, sicuramente una partita da non perdere, visto che appunto anche le Lupe sono partite molto bene a Casarsa e quindi si affrontano due prime in classifica.
Esatto, allora in bocca al lupo ad entrambe per la partita e per la stagione. Torniamo al basket maschile, chiudiamo con la DR1, ci sono 5 squadre padovane, comunque divisione regionale 1, detto mille volte ex Serie D, 39 squadre suddivise in 3 gironi da 13 squadre, ci piacciono i gironi dispari, almeno in vinta regionale in DR1, 5 squadre padovane tutte inserite nel girone sud, completato da 6 compagini veneziane e 2 trevigiane. Sarà, come dire, la formula simile dovrebbe essere a quella dell'anno scorso?
Sì, anche se si attende un comunicato relativamente a quante squadre saliranno in vinta regionale.
In C unica?
Sì, esatto.
Ah, ok.
Perché... Ah sì, scusami, C unica.
Esatto, perché stiamo parlando di R1.
No, ultimamente sono sballato.
Facciamo una così veloce prospettiva, una battuta sulle varie compagini padovane. Partiamo dal Basket Abano Montegrotto, che ha perso, diciamo, la semifinale. E il nuovo coach, dopo l'esperienza di Zanovello. Luca Zanovello con Andrea Penso, c'è Alessandro Tuzzi e ovviamente due veterani campioni, Davide Andreaus e Michele Beffatto.
Sì, Davide Andreaus, Michele Benfatto, qualche altre due o tre conferme e poi un gruppo giovane, ma insomma anche in scia con il nuovo allenatore, si può parlare veramente di nuovo corso ad Abano Montegrotto. E è una squadra che però è partita bella pimpante, si è già aggiudicata un torneo prestagionale, per quanto appunto il valore del torneo, insomma, della prestagione possa avere, e che secondo me farà dell'intensità, salvo i momenti in cui magari poi l'esperienza di Benfa e Andreaus potrà emergere, il suo marchio di fabbrica qui in questa stagione.
Basket Club Solesino, che ha fatto i playoff l'anno scorso con coach Maurizio Ventura, l'avevamo identificata anche come una delle possibili mine vaganti, perché è sempre un gruppo molto competente, molto solido, e il coach è una garanzia, e quindi un'altra cavalcata per quella società che in quella zona geografica riesce sempre ad avere un suo spazio sia nel settore mini basket che giovanile, ma anche di prima squadra, chiaramente.
Certo, Solesino, rispetto alla squadra dell'anno scorso, in cui forse per certi versi era anche un po' una chiusura di un ciclo, quest'anno ha cambiato molto a sua volta. Parte da un punto fermo che è l'allenatore, che è un'assoluta garanzia, Maurizio Ventura, e tra i nuovi arrivi da seguire con interesse Bot, dal decisivo nella finale di DR2 per il Roncaglia 2, diciamo, o Basket Academy Roncaglia come si chiama adesso, ed è un giocatore sicuramente che può far bene se magari come l'anno scorso non verrà penalizzato da infortuni.
Certo. Un'altra squadra che alla fine ha conquistato con le unghie e con i denti la salvezza e quindi i playoff l'anno scorso, il Basket Union Vigonza di coach Tommaso Rizzi, usciti poi vabbè, ai quarti di finale subito, ma erano già pagati, diciamo, del risultato ottenuto, si presentano ai nastri di partenza sempre con quel mix di giocatori giovani e veterani, però con qualche cambiamento quest'anno.
Diversi cambiamenti, e anche qui parliamo di un nucleo storico che perde Lazzarin, capitano, perde anche Salvato, insomma perde alcuni punti di riferimento. È un gruppo che, al di là dell'amicizia che mi lega a Tommaso Rizzi, seguo con particolare interesse, perché ha avuto le conferme di Greg Sinigaglia e di Pietro Pellegrini,
che sono due tuoi storici,
che erano dell'Horus, dell'ultimo anno di DR1 Horus, e l'avvicinamento a loro anche di Leonardo Bovo e di Luca Puleio, che anche loro erano...
Un 2005 Puleio, un 2006 invece Bovo, giusto, che sono due ragazzi cresciuti...
Nell'Horus, anche che se tu, Luca poi ha fatto gli ultimi due anni.
Quindi diciamo che anche questa, come Solesino, è un po' più da riscoprire i nuovi equilibri in campo. La Pallacanestro Vigo d'Arzare, la Roncaglia Academy sono due neopromosse. E quindi dobbiamo fare i complimenti e dare il benvenuto o il bentornate. Roncaglia, diciamo, sì, c'è anche la Serie C chiaramente, però insomma un po' a sorpresa Roncaglia, direi con merito Vigo D'Arzo, sono stato in
grado... Meriti anche del coach Pippo Modugno.
Assolutamente, sono stato in grado di conquistare la promozione vincendo la DR2, la Pallacanestro Vigo D'Arzo era allenata ed è allenata da coach Andrea Giacomini e come dicevi giustamente tu, Roncaglia Academy era allenata ed è allenata da coach Filippo Modugno. Partiamo un attimo da Vigo D'Arzo per dire insomma solita identità fortemente di Vigo D'Arzo.
Certo, e che credo sì, se le voci vengono confermate, perché io poi durante l'estate non è che circolino tanto le informazioni sulle DR1,
certo.
Ma credo che riattivi anche un emblema di Vigo D'Arzo come Ruffa e riprende anche Ferrari, quindi veramente sì. Il nucleo che si...
Unito da Andrea Giacomelli.
Andrea Giacomelli, Marco Lucciola, che certo. Quest'anno avrà... ha in particolare compiti diciamo
di chioccia
e anche di riferimento offensivo certo. Anche perché va registrata per credo questioni di lavoro insomma o personali la perdita di Tahiri che comunque sì. Era un giocatore importante e del nucleo storico che passa al piano di sotto e va a giocare a 90.
Roncaglia gruppo giovane che un po' a sorpresa appunto ha fatto questa bellissima cavalcata, ha grande entusiasmo, non hanno sostanzialmente innesti di rilievo, però insomma diciamo che potremmo trovare un po' delle caratteristiche speculari al piano di sopra di Mestrino, cioè che si va sulla conferma dell'allenatore della squadra, grande entusiasmo, energia, non abbiamo niente da perdere, solo da guadagnare nel divertirci in questa categoria.
Uno, sicuramente questo, cioè è il nucleo, il gruppo che si è meritato la categoria. Due, non hanno niente da perdere e solo da guadagnarci, perché credo che la squadra rientri in un ambito un po' più ampio della società stessa, cioè far maturare dei giovani che poi possono essere utili nelle rotazioni del piano di sopra.
Difficile capire in un girone così... come abbiamo visto già l'anno scorso molto combattuto, quali possano essere alla partenza le posizioni in un ranking. Sicuramente il Basket Abano Montegrotto, il BAM, sembra nella parte alta delle squadre che possono avere delle ambizioni. Vigonza e Solesino sono sempre squadre solide, vediamo se riusciranno con nuovo equilibrio a meritarsi di stare sopra. Vigo D'Arzo e Roncaglia hanno sempre quelle incertezze del neopromosse, però insomma dipenderà molto dal livello medio del girone anche delle altre squadre evidentemente, no?
Sicuramente io credo che poi però non si possa prescindere un po' dalle veneziane, cioè una squadra anche come fattore campo come Favaro penso che possa essere una delle favorite, o stessa Castellana, insomma, cioè sono squadre ormai consolidate della categoria e forti anche dei loro staff, dei loro giocatori e anche dei fattori campo.
Castellana, tra l'altro, ne parlavo con Andrea Liberalotto, ci ha fatto amichevole, quindi potenzialmente è una. Possiamo metterla nella parte alta della classifica.
Dai, speriamo di aver fatto una bella panoramica sulle formazioni senior padovane che si apprestano a cominciare o che hanno appena cominciato questa stagione sportiva 2025-2026. Le seguiremo. E Max, siamo alla fine di questa prima puntata speciale, ovviamente questa volta vero, facciamo un grande applauso a Pelle perché è sempre disponibile. E gentile e competente quando viene al nostro microfono, grazie.
Grazie a voi ancora dell'invito e niente, io non posso che rinnovare l'in bocca al lupo a tutte le società e a tutte le squadre.
E noi diciamo che ci uniamo a questo in bocca al lupo. E
ovviamente in bocca al lupo a te anche per la parte sportiva che ti vede quest'anno in con una maglia diversa da quella dell'anno scorso, no?
Devo ancora capire quale maglia perché ho visto che i ragazzi ce l'hanno fucsia e verde, quella del coach è nera, però insomma, diciamo sì, al BAM è all'Energy BAM.
Esatto, con una formazione prevalentemente di ragazzi del 2010, se non quasi esclusivamente, a disputare il campionato di Under 17 Gold.
Noi faremo questa pazzia e disputiamo il campionato Under 17 Gold con l'anno piccolo totalmente e vedremo, insomma, sarà un anno di esperienza.
Bello.
Come abbiamo detto prima, coach solido e si investe sui giovani.
Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci diamo appuntamento nel mese di ottobre, siamo già ad ottobre,
siamo
con i due appuntamenti degli episodi classici standard del mese di ottobre, quindi restate connessi perché tra la settimana praticamente...
Ci siamo ancora a stressarvi la vita.
Ciao!
Ciao!
Stand up and begin. Ooh, 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 ooh,